52 recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
E spero che ci assista, ecco, prima il Carlino non si muoveva, adesso si muove, no, questo sicuramente per noi è un... veramente al mattino, ecco che cos'è la digitalizzazione completa della nostra vita, no? Ci toglie completamente ogni sentimento. Perché comandano loro dettano le regole dei nostri ritmi vitali quotidiani. Se ci vogliono tormentare, ci tormentano. E coloro che poi ritengono che tutto questo sia frutto sempre del solito vedere negativo sulle cose, beh, se voi ci vedete positivo, beati voi, tirate avanti, fatevi obnubilare, offuscare la mente, fatevi rendere dei molluschi. Fra poco vi compreremo come la farina di grillo al supermercato. Schianto in moto, muore a 50 anni, così dice il Carlino, ecco, per chi dicevo si trova sulla piattaforma, eccolo qua, anche su Instagram, sulla piattaforma di Facebook, può vederlo insieme a noi, anche sullo streaming può vederlo, quindi radioere.it, e poi vedete in prima pagina c'è proprio la finestrella, l'ampliate, che ci vuole niente, spero che sappiate fare questa semplice manovra, e a tutto schermo potete vedere me con il giornale che sto per leggere. Allora, il Carlino che cosa ci dice? Eccolo qua, il Carlino Macerati dice: Schianti in moto, muore a 50 anni, questo è successo a Torrentino, terribile incidente incontrato a Cisterna, inutili tentativi di rianimare il povero uomo, è stata ferita anche una ragazzina che è rimasta che è rimasta coinvolta in questo incidente. E poi altre notizie: Barbie, Super Mario e carte sequestrati, 117.000 giocattoli contraffatti non sicuri. Quindi abbiamo affari fantasma dalla villa allo chalet, tutte le cifre, le operazioni, la denuncia di un imprenditore, questo. Poi vedremo che cos'è. Trekking tra arte e natura, scorci inediti della città hanno fatto da cornice l'iniziativa di 80, sono i partecipanti. E poi questo Macerata. Un anno con i carabinieri, massimo impegno per la sicurezza, il calendario dell'arma, era arrivato anche a noi ieri il comunicato. Numero antiviolenza, una chiamata ogni 3 giorni, i dati della provincia. Poi ancora c'è l'ok al restauro di Villa Quiete, qui siamo a Treia. Streghette, zombie, Halloween fa il pienone, e anche Recanati è stata una festa che ho visto, è stata molto apprezzata dai bimbi che si sono divertiti. Andiamo al Corriere Adriatico, il Corriere Adriatico, pagina di Macerata, le mura si rifanno il trucco, lavori di pulizia restare nel tratto compreso fra lo Sferisterio e Rampazzara, poi si passerà al rifacimento e marciapiede, Marchiori dice avanziamo spediti, bravo. Fermo, ladri in fuga, inseguimento da brividi, maxi colpo allo stabilimento Fendi, questo fermo. Poi spariti i soldi dal comune a Macerata, funzionario sotto indagine, in corso di accertamenti della Guardia di Finanza, sottratti circa 200.000 euro l'ipotesi del peculato. Provincia, Buldorini è il vice, civici fuori. Dalla Fedrigoni all'allarme Beco, Marche stravolte dalle vertenze di lavoro. Ma se pensiamo che quello che sta succedendo in Germania è il disastro che sta avvenendo, beh, possiamo anche capire e comprendere il perché di questo disastro anche in Italia, perché tanto noi dipendiamo dall'economia in generale anche dei nostri paesi vicini, anche se non ci amiamo tanto, ma ci dipendiamo. Blitzen e deposito, merce contraffatta, subito, e loro dipendono da noi, per carità. Siamo a Porto Regranati, blitzen e deposito, merce contraffatta, subito sequestrata. A Civitanova le due lottizzazioni approdano in aula, ora sale la tensione. E a Tolentino auto contro scooter, schianto mortale, incontrata cisterna. Andiamo adesso alle pagine interne. Regranati, Porto Regranati, Corriere Adriatico apre con il blitzen e deposito di merce contraffatta, scattano a maxi sequestro e una denuncia. Il Consiglio ha dato il via libera al biciplano, evviva, viva. Poi le minchiate più assolute che soltanto la sinistra può realizzare. La sicurezza, più controllo, però creano un sacco di danni. Più controlli, due telecamere per ogni quartiere. Questo fa riferimento a un comunicato dell'amministrazione comunale. Questa è la pagina dei canali di Porto Regranati, sempre molto striminzita. A Osimo, Pirani, arrivano finalmente tre sì, ma idem, la città resta bloccata. Prima seduta senza spaccatura, ok al dibattito, al debito per l'alluvione, no all'impianto a biometano di San Paterniano. Discoteca abusiva, siamo a Sirolo, sequestrata la veranda di Casa Sonne. Casa Conne. Casa Conne. E siglato sigilli della polizia, ma bar, ristorante e hotel sono aperti. Boldrini, il sindaco, ci riceva, perché appunto non capisco per quale motivo ci hanno sequestrato la veranda, e parla di discoteca abusiva. Altra pagina, altro giro, andiamo a Fabriano, da Dubai a Miami. Superstar spot all'innovazione marchigiana, vabbè, presa la borseggiatrice seriale degli anziani, e qui siamo questa è una buona notizia. E vedete che non gli fanno niente. Furgone e chiodi sulle strade, un inseguimento da brividi dopo il maxi colpo da Fendi, e qui siamo a Fermo, fra poco ne parleremo di questo. Quindi, come vedete, ci sono diverse notizie oggi sulle quali soffermarci. Dopo la prima pagina del Carlino andiamo anche per il Carlino alle pagine interne, ci andiamo vediamo un po', eccolo qua, c'è da ridurre tutto per avanzare. Allora andiamo a vedere che cosa ci regala il Carlino Recanati. Il Carlino Recanati apre con la questione del diciamo così, un po' polemica, distanza ravvicinata fra comune e una forza soprattutto di opposizione, quella dei Vivere Recanati, che ha tirato in ballo la questione della carabiniera che non stava più a Recanati, ce l'avete presentata in pompa magna in maniera trionfale. Guarda che sta lavora Recanati, dice il sindaco Pepa a Fiordomo, forse ti è sfuggito qualcosa, ti è sfuggito. E poi c'è addirittura una risposta indiretta di Andrea Marinelli alla critica sempre del Vivere Recanati di Fiordomo: le spese 100.000 euro potevano essere riservate invece che all'informazione, a mettere telecamere. Ecco, questi sono i cosiddetti suggerimenti classici, no, della Slaine. Slaine cosa dice? C'è sempre qualcos'altro da fare rispetto alla spesa che uno sostiene, no, senza pensare ai soldi che hanno buttato via i PD e i 5 Stelle quando governavano, no? Però adesso fanno quelli che, i virtuosi, quelli che dice: ah, invece di spendere qui potevamo spendere per i poveri, e loro ne hanno create a dismisura di milioni e milioni di poveri. Vabbè, allora cosa dice Marinelli? Poi lo vedremo. Dice: ma come 100.000 euro? Però non mi siete dimenticati di dire, ma ci deve pensare Marinelli dell'opposizione a rispondere Fiordomo su queste cose. Vabbè. Marini dice: ma guardate che ci avete i 100.000 euro sono spalmati in 5 anni, sono 18.000 euro all'anno, considerato poi 12.000 euro una tantum per i social. Quindi dico, che è stato a dire? Poi guarda che quando eravate voi in comune non è che non spendevate, compariva un manifesto 6x3 all'incrocio del giù del crocifisso, no? E in zona Lorenzini, lì sotto l'ospedale, sotto il Camposanto, ogni giorno, una volta a settimana. E poi uscivano spesso i giornalini, almeno 4 numeri all'anno del giornalino di vita municipale. E poi la televisione stazionava, c'era quello di TV Centro Mar che stazionava, ci aveva messo la brandina in comune delle Canati, stazionava sempre lì, ogni pisciata che faceva l'amministrazione Fiordomo stava lì a riprendere, non la pisciata perché naturalmente non sarebbe stato commendevole né visibilmente accettabile, no, per una persona che abbia un minimo di stomaco, però per dire, stavano lì a cogliere ogni battuta del monarca, e quindi insomma, datevi una regolata, in poche parole dice Marinelli, ma ci deve pensare Marinelli a queste cose, dopo lo leggiamo. 5 progetti di Guzzini in corsa per il compasso d'oro, poi dai frati cappuccini raccolti 15.000 euro per Jacopo, e questa è una bella iniziativa, ce lo comunica direttamente i frati cappuccini, frate Francesco. Domenica scorsa c'è stato anche un pranzo che è stato completamente devoluto, non un pranzo in cui era stato chiesto ai commensali di versare 45 euro per partecipare a questo pranzo, che naturalmente sono 45 euro che cui dentro ci sono le spese per il pranzo, che però sono state tutte a carico dei frati, e c'è naturalmente il contributo vivo per ogni persona. Quindi i frati, oltre a 5.000 euro della cena, del pranzo di domenica, hanno raccolto altri 10.000 euro per raggiungere la cifra di 15.000 euro. E quindi è stata una bella iniziativa solidale. Poi abbiamo blitz dal grossista del falso, sequestrati 117.000 giochi, siamo a Porto Recanati, approvato il bici, ma l'opposizione lascia l'aula su questo tema, che volevano anzi che venisse sospeso il Consiglio Comunale, non soltanto riservato un minuto di silenzio in onore dell'ex sindaco Roberto Mozzicafreddo, di cui si sono questa mattina svolti i funerali o comunque sono in corso. L'aeronautica con gli studenti, poi la Lega autunnale alle Pantere. E questo è quanto. Poi abbiamo la pagina degli spettacoli, niente di che, oggi non c'è poi lo sport perché si è concluso il turno infrasettimanale ieri sera, finalmente la Roma in maniera risicata ha portato grazie a Dybala a casa 3 punti, ma che fatica ragazzi, mamma mia che squadra, ancora non c'è. Allora andiamo a vedere perché andiamo adesso a dare un'occhiata all'incidente. Io partirei qui perché penso che sia il fatto più eclatante, carico di dolore, quello della morte del cinquantenne nel corso di un incidente stradale, ed è qui questo per leggere questa notizia, va bene, la possiamo leggere perché è nelle prime pagine dei quotidiani locali, la prendiamo dalle facciamo così ogni tanto facciamo delle capatine, diciamo, da un giornale all'altro, quindi passiamo da un giornale all'altro e andiamo a vedere appunto Tolentino, gravissimo incidente ieri sera a Tolentino, nella zona conosciuta come Contrada Cisterna. Ad entrare in collisione, per motivi in corso di accertamento, un'auto e uno scooter, in sella al quale si trovavano 2 persone. Un cinquantenne di Macerata è morto sul colpo, mentre una ragazza di 14 anni è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale Torretti di Ancona. Sotto shock il conducente dell'auto, che stando alle prime informazioni non ha avuto bisogno delle cure mediche. L'incidente si è verificato intorno alle 21 nel territorio comunale di Tolentino, nella zona di Contrada Cisterna, all'altezza di un incrocio con una strada che porta a Passo di Treia. Da chiarire la dinamica dello schianto, sul posto hanno lavorato fino fino a tarda sera carabinieri della compagnia di Tolentino. Stando alle prime informazioni, lo scooter proveniva da Macerata e si stava dirigendo verso Tolentino quando improvvisamente è entrato in collisione con una Fiat Punto. L'incidente è avvenuto non lontano dallo stabilimento Frau di Tolentino, a pochi passi da un'area in cui si trova anche un bar. Immediatamente è scattato l'allarme ed è partita la telefonata per attivare i soccorsi. Sul posto sono arrivati nel voggio di poco tempo i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'era purtroppo più nulla da fare. La giovane invece, rimasta gravemente ferita nello schianto, è stata presa in carico e trasportata in ambulanza all'ospedale Torrette di Ancona con l'eli soccorso. Anzi no, non con l'eli soccorso, no. Non con l'elisoccorso, perché l'elicottero in realtà non è riuscito ad elevarsi in volo a causa della nebbia, quindi è stata trasportata con l'ambulanza. E questo è quanto. Il resto del Carlino non ci dà notizie maggiori da questo punto di vista, ma lo possiamo vedere. Possiamo vedere, eccolo qui, no, non ci danno, quindi già ieri sera comunque già è tanto che abbiano postato la notizia, poi magari nel corso della giornata si saprà il nome del morto, del deceduto. Di solito si dà il nome quando purtroppo si hanno conseguenze così tragiche. Si evita invece di dare il nome e cognome, non capito perché, è un'abitudine, e quando ci si trova di fronte magari a dei feriti in conseguenza dell'incidente. Allora, detto questo, andiamo a dare un'occhiata, ad altre notizie, e precisamente vediamo un po' adesso, sfogliando il resto del Carlino, e vedo anche che c'è da Macerata un'altra notizia, sempre di uno schianto. Perde il controllo dello scooter e cade rovinosamente a terra. Grave un uomo di 58 anni che è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco dopo mezzogiorno, in contrada con Salvi, provinciale 108 a Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un uomo del posto, in sella ad uno scooter che viaggiava in direzione di Treia, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Secondo una prima ricostruzione svolta dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per il rilievo di rito, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, sbandando e finendo a terra senza il coinvolgimento di altri veicoli. Subito si è messa in moto la macchina di soccorso, sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 che hanno provveduto poi a trasportare con Salvi appunto all'ospedale Torrette di Ancona. Codice rosso rafforzato, l'impegno nel territorio, violenza di genere, incontro delle forze di polizia di Stato con la con chi. Allora, vediamo un po', durante la conferenza promossa dalla Polizia di Stato con il patrocinio in comune, ecco, ad aprire i lavori è stato Tiziano Ottaviani, segretario generale della Federazione, appunto, dei Polizia di Stato. Allora, andiamo ancora avanti, andiamo a dare un'occhiata ad altre notizie, come vedete, eccola qui. Vediamo se riusciamo, qui c'è anche un'iniziativa numero antiviolenza e stalking, una chiamata ogni 3 giorni dalla parte delle vittime, e qui c'è quanto possiamo dirvi, cioè che dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2024 sono state poco meno di 1300 le chiamate al numero 1522, provenienti dalla provincia di Macerata, un numero, come noto, messo a disposizione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e stalking, in linea con quanto definito all'interno della Convenzione di Istanbul. Si tratta di un numero gratuito che garantisce l'anonimato e copre diverse forme di violenza per 24 ore al giorno e in 4 lingue diverse. Adesso andiamo avanti, ritorniamo al Corriere Adriatico, ci ritorniamo perché andiamo al colpo alla Fendi di Fermo, perché mi sembra che questa sia un'altra delle notizie che vale la pena appunto leggere, anzi sicuramente. Fermo, furgoni lasciati al centro della carreggiata per sbarrare il passaggio, chiodi buttati lungo le strade, un'intera zona industriale isolata di notte per mettere a segno il colpo più elaborato degli ultimi anni e l'azione che la notte scorsa un comando incappucciato e armato ha messo a segno allo stabilimento Fendi a Girola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i banditi, o almeno una parte di loro, costringendoli ad abbandonare i mezzi dopo un folle inseguimento e a dilaguarsi a piedi nelle campagne. Uno scenario da film è quello che si è parato davanti alle forze dell'ordine mobilitate per dare un volto agli autori del maxi furto. I malviventi hanno preso di mira le calzature da donna che erano sistemate nei bancali e poi, forse perché si aspettavano un bottino più consistente, hanno cercato di fare razzia anche nella vicina manovia. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno al 500.000 di euro. Si sa per certo che i malviventi si sono ricavati una breccia nello stabilimento sfondando un cancello per poi operare in modo fulmineo. L'azienda lavora a pieno ritmo e farebbe almeno un paio di spedizioni al giorno. I furgoni sono stati posizionati all'altezza del ponte di Campiglione nei pressi del Fermo Forum e nella zona di Grotta Zolina. In tutto sarebbero stati utilizzati 11 furgoni rubati in zona, più le auto civetta. L'obiettivo era chiaro: bloccare ogni possibilità di accesso alla zona individuata per il colpo, lasciando una sola strada libera da utilizzare per la fuga. I chiodi lasciati a terra hanno anche danneggiato un paio di veicoli delle forze dell'ordine sopraggiunti sul posto. I militari sono riusciti a intercettare 2 dei furgoni, accompagnati da un'auto civetta. È partito un inseguimento che ha attraversato i comuni di Magliano, di Tenna e Grotta Zolina fino alla Mezzina, dove i 2 mezzi sono stati abbandonati in mezzo alla strada. Gli occupanti sono scappati tra i campi. Verosimilmente il conducente dell'auto che viaggiava con loro, di cui si sono perse le tracce, ha recuperato i complici, anche perché le campagne sono state battute a tappeto nelle ore successive. Il coordinamento delle indagini è affidato alla questura. La polizia ha schierato ieri volanti, scientifiche, squadra mobile e polizia stradale. Collaborano carabinieri e guardie finanza. Sono stati scandagliati l'area interna ed esterna alla fabbrica e tutti i mezzi utilizzati come sbarramento lungo le strade limitrofe alla ricerca di tracce. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza pubblica e privata a Girola e nei paesi attraversati dalla banda. Sospetto è che i criminali, utilizzando altre vetture, si siano poi allontanati in autostrada diretti verso sud. Attenzione, ha scritto nelle prime ore della mattina il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Questa notte c'è stato un tentativo di rapina verso un'azienda importante locale con modalità praticamente militari. Le forze dell'ordine stanno verificando ogni indizio per beccare questi professionisti del crimine. Che si tratti di ladri ben preparati, non può esserci alcun dubbio. C'è poi parola di 11 furgoni, dai. Ne hanno beccati 2. Non è che quei 2 furgoni facevano un po' da distrazione per far allontanare le forze dell'ordine dal carico maggiore e poi hanno abbandonato i 2 furgoni rinunciando a una quantità minima della refurtiva. Non è che tutto rientrava nel piano, chissà, il sospetto c'è. Che casino. Allora, andiamo avanti perché andiamo a dare un'occhiata alla discoteca, alla merce contraffatta. È scattato il maxi sequestro, qui siamo a Porto Recanati, andiamo a vedere. Porto Recanati, operazione della Guardia di Finanza che nelle ultime ore ha sequestrato e tolto al mercato 177.000 articoli contraffatti e pericolosi per la salute del consumatore. Con Halloween alle porte, pronte allo smercio soprattutto maschere, ma anche altri articoli da gioco come famose carte da gioco e Funko Pop per collezionisti, peluche e molto altro. Nel mirino delle fiamme gialle della tenenza di Porto Recanati, un venditore nonché amministratore unico di una società partenopea denunciato a piede libero per reati di introduzione e commercio di prodotti falsi e contraffatti. Tutto nasce da un sequestro di 2.400 prodotti contraffatti e pericolosi per la salute dei consumatori. Militari sono andati a fondo nella vicenda e le accurate indagini hanno permesso di identificare l'importatore. La merce sequestrata finora era solo la punta dell'iceberg dell'enorme smercio che c'era alle spalle. Così la procura ha emesso un decreto di perquisizione locale e sequestro direttamente nella sede dell'importatore situata appunto a Napoli. L'operazione di perquisizione delle fiamme gialle di Porto Recanati nei locali societari e dell'abitazione dell'amministratore unico hanno permesso il ritrovamento, quindi il sequestro di 177.000 articoli, di cui 96.100 contraffatti, maschere, giocattoli e carte da gioco recanti marchi Pokémon, Super Mario, Barbie e Pop Fungo, e 80.900 articoli, peluche, portachiavi e carte da gioco 1, recanti e segni mendaci, poiché risultati privi del previsto marchio di conformità europea CE. L'uomo è stato denunciato a piede libero e responsabile del reato di ricettazione e per non aver mostrato la lecita provenienza degli articoli. Costante l'azione della Guardia di Finanza nel garantire una protezione efficace per i clienti finali, soprattutto quando il mercato è orientato principalmente a giovanissimi consumatori, e contestualmente a salvaguardare il tessuto produttivo italiano particolarmente esposto agli effetti dannosi del fenomeno della contraffazione. E va bene, poi d'altra parte questo è un comunicato che hanno semplicemente rielaborato, ma in alcuni tratti è proprio completamente un copia incolla. È molto facile, lo capisco perché anche noi facciamo così con il sito, molto facile fare giornalismo e dare informazioni di questo genere. Allora, andiamo a vedere, spariscono soldi dalle casse comunali. Questa è pure un'altra storia. Prima di andare a parlare di Recanati, vediamo che cosa ci dice. Macerata, spariscono soldi dalle casse comunali, funzionario finisce sotto la lente degli investigatori. La procura ipotizza nei suoi confronti reati di peculato e autoriciclaggio. L'indagine che vede coinvolto un funzionario comunale dell'entroterra maceratese sarebbe scattata a seguito di una segnalazione a cui è poi proseguito un approfondimento da parte della Guardia di Finanza della tenenza di Camerino. Le somme, da quanto è emerso, l'uomo che lavora come funzionario in un comune dell'entroterra e ha una collaborazione esterna con un altro comune, sempre nel territorio di competenza della finanza, nel corso degli anni avrebbe prelevato alle casse comunali somme di denaro per diverse migliaia di euro, per poi utilizzarli per scopi personali. Da circa 5 anni, secondo l'ipotesi al vaglio degli investigatori, avrebbe sottratto poco meno di 200.000 euro di soldi pubblici. Le somme sarebbero state versate sui conti correnti del funzionario, da qui l'ipotesi di peculato, e in parte utilizzate per giocare, per questo si ipotizza il reato di autoriciclaggio. Nel tempo però qualcuno si sarebbe accorto di movimenti sospetti del denaro dalle casse pubbliche e avrebbe segnalato la circostanza. Finanzieri coordinati dal pubblico ministero Enrico Barbieri hanno quindi effettuato ulteriori approfondimenti per accertare la fondatezza della segnalazione, sia con verifiche sui movimenti di denaro, sia raccogliendo testimonianze e informazioni. Ora sulla vicenda vige il più stretto riservo. Sembra che il funzionario starebbe anche cercando di restituire i soldi ai comuni. ma questo non gli impedirà appunto di finire sotto processo. Ecco, la questione è questa, è quello che mi impressiona di questa notizia è che questo funzionario ha sottratto 200.000 euro, soldi pubblici, ma come fa? Cioè, come si fa a sottrarre dei soldi, trasferirli, no, da un deposito comunale, soldi a disposizione, solo la cassa depositi e prestiti dove li tiene, e sino al proprio conto corrente, anche la transazione stessa, come fa a venire, no, senza che nessuno si accorga di questa operazione? Senza che questi soldi che vengono prelevati e escono siano finalizzati magari, non so, a qualche cosa, che al pagamento di una fornitura, di un servizio, di un lavoro fatto, ma veramente, cioè, rimango un pochettino esterrefatto. Tanto a Macerata un dialogo epistolare tra il padre, un maresciallo, comandante di stazione vedovo, e il figlio, studente, alle prese con le sfide quotidiane della vita, entrambi condividono il dolore profondo per la perdita della persona amata, moglie e madre. È un muro di incomunicabilità che viene superato attraverso 12 racconti di vita vissuta da genitori in servizio e che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, l'ambiente, il rispetto per l'altro, l'inclusività e la solitudine sociale. È un'edizione particolarmente intensa, quella del 2025, del calendario storico dell'ARMA, presentato ieri mattina per la prima volta alla Biblioteca del Teatro Filarmonica di Macerata dal comandante provinciale Raffaele Ruocco. Il tema, spiegato il colonnello, è i carabinieri e i giovani, e in particolare il rapporto tra i carabinieri e le nuove generazioni. Leggere queste tavole mi ha arricchito molto, sono stati trattati argomenti importanti. La veste grafica del calendario è stata curata da Marco Lodola, artista poliedrico del nuovo futurismo e della pop art italiana, mentre i testi sono di Maurizio De Giovannini, di Giovanni anzi, scrittore partenopeo di successo. E questo per quanto riguarda il calendario. Andiamo avanti, vediamo. Ci vedono un monumento dei caduti di Nasseria da trasformare in un memoriale, progetto con rendering, e porta la firma dell'architetto Ridolfi, la proposta presentata da Ciccola, e siamo a Porto Recanati. Andiamo avanti, abbiamo il blitz, andiamo al resto del Carlino, sfogliamo adesso il resto del Carlino e vediamo, anche qui si parla del calendario, poi a Piedilipa chiude l'isola ecologica, c'è un altro taglio, dice, ai servizi, e denunciano le minoranze. E poi abbiamo raccolta di medicinali, aderiscono altre farmacie, siamo in provincia, anzi siamo a Tolentino. Poi abbiamo Villa La Quiete, sarà ristrutturata, stanziati 6 milioni di euro, non è la Villa Quiete di Monte Cassiano ma Villa Quiete di Treia. Sia il progetto di ricostruzione post sisma, ci saranno biblioteca, sala conferenze, spazi espositivi, cioè una stupidaggine. Cioè, tu quando una vecchia struttura come questa non la trasformi in una struttura ricettiva, la fai morire, perché biblioteca, sala conferenze, spazi espositivi, non lo so se appunto riuscirà a funzionare, io di solito ne dubito. Comunque, datela a un privato, datela a un privato, fatela funzionare e sfruttare da un privato, vedrete che andrà veramente, potrà rinascere. Tentato omicidio, la 24enne torna libera, pure questo è successo, dove è successo? Questo è successo a Civitanova. Però la storia, nell'udienza di convalida lei si è difesa, lo amo, non volevo ucciderlo, e allora è stato così, non ci pensavo per niente. dice: lo amo, non volevo ucciderlo, stavamo litigando mentre tagliavo l'insalata, la coltellata è stata involontaria. Vabbè. Ha fornito dichiarazioni spontanee ed è stata collaborativa davanti ai giudici. La 24enne che domenica sera nell'abitazione di Santa Maria Parente avrebbe colpito il compagno di 51 anni civitanovese ferendolo alla pancia con un coltello da cucina. Ieri in tribunale a Macerata l'udienza di convalida per la ragazza arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Difensore della giovane, avvocato Fabiola Cesanelli, ha chiesto la derubricazione del reato in quello di lesioni personali. Il giudice per indagini preliminari ha raccolto la richiesta, quindi non tentato omicidio ma lesioni. Dopo la convalida ha disposto il divieto di dimora e il divieto di avvicinamento, cioè chissà per quale motivo ha dato la coltellata sulla pancia. Lesioni personali, ma l'intento qual era? Quello di ammazzarlo? O comunque il gesto era quello? Cioè, non capisco. Allora perché in un certo momento gli dice no, lesioni, così almeno, tanto se libera, poi naturalmente la pena è notevolmente ridotta. Vendite bluff, tutte le cifre e le operazioni. La denuncia dell'imprenditore svizzero, sono indicati i nomi di politici e professionisti coinvolti, accuse ora al vaglio della procura. Andiamo a Civitanova a vedere che cosa ci dice questa notizia. Vediamo. Civitanova Marche, l'acquisizione della licenza demaniale dello stabilimento Dune sul lungomare nord, l'acquisto di Villa Morichetti e di appartamenti in via Marconi e in via Asiago erano gli investimenti che un professionista svizzero, ex ciclista professionista, voleva fare a Civitanova attraverso l'intermediazione di un consigliere comunale del centrodestra, una vicenda che è l'oggetto di una denuncia presentata dal Vedico alla procura di Macerata attraverso l'avvocato Roberto Ippoliti, in cui chiede appunto il sequestro preventivo dei beni del politico. Lo accusa di aver fatto sparire, con la partecipazione di madre e fidanzata, una grossa somma, 500.000 euro versati per l'acquisto di Villa Morichetti, che doveva essere trasformata in un resort di lusso, e di due appartamenti di via Asiago e di altri 300.000 euro per società costituite ai fini di portare a termine le operazioni immobiliari. E ci sarebbero inoltre circa 140.000 euro trasferiti nel settembre 2022 in conti italiani dallo svizzero e da altri suoi due connazionali per acquisire la concessione demaniale dello chalet Dune, descritto loro dal consigliere come una fonte di grossi guadagni. Cifre, nomi di due società registrate in ottobre 2022, di due filiali bancarie, di due imprese immobiliari e di due noti studi notarili, attraverso cui alcune operazioni sarebbero state eseguite, figurano nella denuncia sul tavolo della procura. Le accuse dovranno essere comprovate da riscontri di indagine. Se il magistrato, il sostituto procuratore Enrico Riccioni, riterrà che ci siano gli elementi per aprire un fascicolo. Tutto ancora da dimostrare, dunque, la tesi dello svizzero secondo cui il consigliere comunale, millantando anche conoscenze interne al comune di Civitanova per ottenere permessi e licenze, avrebbe messo in piedi un sistema per far versare importi su conti aperti presso filiali cittadine di due banche, somme che sulla base di quanto esposto al magistrato sarebbero poi sparite, i conti correnti chiusi e le società mai registrate. I contatti tra i due sarebbero iniziati nel maggio del 2022. Adesso vediamo di dare un'occhiata Recanati, e ci abbiamo questa di notizie. Mi dispiace lasciarla in fondo quasi a questa rassegna stampa, ma voi sapete che se partiamo con la cronaca dobbiamo percorrere e seguire questo filone. E che cosa ci dice? Ci dice questo, vediamo un po'. Recanati, un po' distratto forse per eccessiva visse polemica, il gruppo consigliare di minoranza Vivere Recanati, che fa capo all'ex sindaco e assessore lavori pubblici Francesco Fiordomo. Affrontando il tema della sicurezza in città, ironizza sul fatto che la giovane carabiniera Maria Concetta Maggio, annunciata a reti unificate a luglio con tanto di foto e comunicato pomposo del comune, presta servizio a Tolentino. In realtà da qualche giorno è alla stazione dei Carabinieri dei Recanati. Il suo momentaneo distacco a Tolentino era stato dettato dalla necessità di coprire i colleghi andati in pensione. Lo ricorda in una nota l'amministrazione comunale, che evita di entrare comunque nella polemica sui 100.000 euro che denunciano Fiordomo e Lorenzetti, appunto di vivere alle Canati, la giunta PEP ha destinato alla comunicazione invece di utilizzare quella somma per installare più telecamere. Un appunto al quale invece replica il capogruppo del PD in consiglio Andrea Marinelli, da molto tempo non tanto tenero nei confronti di Fiordomo. Marinelli specifica che la cifra di 100.000 euro spalmate in verità su 5 anni non gli sembra affatto una grande spesa. L'importante è sapere come verranno utilizzati quei soldi, se effettivamente per la comunicazione utile ai cittadini o solo per autocelebrarsi. E non è vero, aggiunge Marinelli, che con Fiordomo la comunicazione era gratis, perché lui poteva sì contare sul fatto che era giornalista e aveva la collaborazione di altri due dipendenti comunali giornalisti. Comunque le spese erano ugualmente ingenti, anche se spalmate su vari capitoli di bilancio, perché si spendeva per il 6x3, cioè i manifesti giganti che comparivano ogni settimana, si pubblicavano 4 edizioni all'anno del giornalino comunale e poi ricordo che c'erano le televisioni costantemente presenti a ogni evento. Allora, la questione è che effettivamente la canta bene Marinelli questo, dopo continuiamo, perché i 100.000 euro sono spalmati su 5 anni, poi si dice, si vanta, no, il vivere le Canati, quando c'eravamo noi, quando c'era lui, no, cara lei, tutto filava liscio, i treni arrivavano in orario, cioè si spendeva un euro per la comunicazione, cioè, questa è la barzelletta del giorno, no? La cosiddetta supercazzola del Conte Mascetti, del film Amici miei. Perché? Perché intanto dire che si contava sulla collaborazione di due dipendenti comunali giornalisti, ma i dipendenti comunali erano stati assunti con una qualifica diversa da giornalista e quindi venivano utilizzati in un orario di lavoro per svolgere una qualifica diversa che andava ricompensata diversamente, e lì non c'è stato, e quindi secondo me c'è anche uno sfruttamento da parte di queste due persone, da parte dell'amministrazione. Vabbè, non sarà così? Sì, io penso che sia così invece, perché venivano utilizzati, se continuava uno ad esempio a rimanere a contratto per centralinista? Vabbè. Poi effettivamente le spese per la comunicazione c'erano, perché avere sempre un cameraman presente in comune, perché a ogni respiro, no, c'era subito documentato il servizio da mandare sulle reti televisive unificate di tutta la regione, mi sembra che ci sta, no? Allora, vabbè, andiamo avanti perché terminiamo la lettura di questo comunicato. Precisamente sul problema della sicurezza qualcosa da dire invece il sindaco Pepa, che dopo la visita istituzionale di martedì del prefetto di Macerata Isabella Fusiello ha messo a punto una serie di misure volte a rafforzare il controllo e la protezione del territorio comunale. Nello specifico, con il prossimo bilancio ci saranno circa 2 telecamere in più per ogni quartiere, dispositivi che si andranno ad aggiungere alle 70 telecamere già presenti nella rete di videosorveglianza cittadina. Quindi l'assunzione di un nuovo agente di polizia municipale con un bando di concorso che la giunta non esclude di pubblicare già entro fine anno. Ma non solo, nell'ottica di diffondere una vera cultura della sicurezza, l'amministrazione sta predisponendo incontri nelle scuole cittadine sui temi del bullismo, del gioco d'azzardo e della violenza. Poi abbiamo qui quest'altra notizia, rimaniamo a Recanati, il marchio Iguzzini continua ad essere protagonista nel mondo del design e dell'illuminazione, 5 collezioni e 2 importanti progetti dedicati alla cultura sono stati scelti dall'Associazione per il Disegno Industriale per essere pubblicati nel volume ADI Design Index 2024, tappa fondamentale per concorrere al Compasso d'Oro. Il premio, nato nel 1954, da un'idea di Gio Ponti. L'ADI individua ogni anno il miglior design italiano messo in produzione e quindi pubblicato dall'ADI Design Index. La selezione 2024, che comprende prodotti e sistemi, ricerche teorico-critiche di processo ed imprese applicate al design, è stata presentata nei giorni scorsi all'ADI Design Museo di Milano in concomitanza con l'apertura della mostra dedicata. E ci sono 5 lavori appunto in questa mostra che sono stati selezionati, del frutto appunto del lavoro e della progettazione della Iguzzini Illuminazione. Io termino con questa dei frati e poi veramente vi saluto. Frati Cappuccini, ve l'avevo già detto, no? Raccolta 15.000 euro per Jacopo. Allora, vediamo. Cari fratelli e sorelle, siamo fieri di comunicarvi che grazie al vostro impegno e sostegno contribuiremo alla raccolta fondi per Jacopo con ben 15.580 euro. Padre Francesco, con i tanti volontari della cucina del convento, dei frati Cappuccini Recanati, è giustamente orgoglioso del risultato ottenuto con il pranzo solidale per continuare a vivere una vita più normale, organizzata domenica scorsa per aiutare la famiglia di Jacopo Galassi a sostenere la costosa e delicata operazione chirurgica a cui il ragazzo si sottoporrà lunedì prossimo. Come si ricorderà, Jacopo, oggi ventenne, da quando aveva 15 anni, soffre di una grave scoliosi che gli crea non poche sofferenze. L'unica possibilità per lui è sottoporsi ad un intervento innovativo all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Intervento che però, abbiamo già detto altre volte, ha un costo troppo elevato per la sua famiglia, cioè ben 62.000 euro. Allora, ci fermiamo qui, ringrazio lo sponsor, intanto le campane hanno ripreso a suonare di nuovo, eccolo qui, grazie sponsor, grazie.
L'Oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15.